Capitolo terzo. Salutata la principessa, Sergej Ivanovich, insieme con Katavasov, che si era avvicinato, entrò in una vettura piena zeppa e il treno si mosse. Alla stazione di Karicin, il treno fu accolto da un coro di giovani armonioso che cantava «Gloria a te». Di nuovo i volontari salutarono e sporsero le teste, ma Sergej Ivanovich non prestò loro attenzione. Aveva avuto già tanto a che fare con i volontari che ne conosceva ormai le caratteristiche e tutto questo non lo interessava più. Katavasov, invece, che fra le sue occupazioni scientifiche non aveva avuto occasione d'osservare i volontari, se ne interessava molto e interrogava Sergej Ivanovich. Sergej Ivanovich gli consigliò di passare in seconda classe per parlare lui stesso con loro. Alla stazione seguente Katavasov seguì questo consiglio. Passò in seconda e fece conoscenza con i volontari. Stavano seduti in un angolo dello scompartimento, discorrendo forte, e sapendo evidentemente che l'attenzione dei passeggeri e di Katavasov, che era entrato, era rivolta verso di loro. Più forte di tutti parlava l'adolescente alto dal petto incavato. Era ubriaco, si vedeva, e raccontava ad una certa storia capitata nel loro istituto. Di fronte a lui era seduto un ufficiale non più giovane con una maglia militare austriaca della divisa della guardia. Egli ascoltava, sorridendo, il parlatore e lo interrompeva. Un terzo, in divisa d'artigliere, sedeva su di una valigia accanto a loro. Un quarto dormiva. Entrato in discorso con l'adolescente, Katavasov venne a sapere che era un ricco mercante moscovita che aveva scialacquato un gran patrimonio prima di aver compiuto 22 anni. Non piacque a Katavasov perché era effeminato, viziato e debole di salute. Si vedeva che era sicuro, specialmente adesso dopo aver bevuto, di compiere un atto eroico e si vantava nella maniera più antipatica. L'altro, l'ufficiale a riposo, produsse pure un'impressione sgradita su Katavasov. Era, si vedeva, un uomo che aveva provato tutto. Era stato nelle ferrovie, intendente, e lui stesso aveva fondato delle fabbriche e parlava di tutto, adoperando senza nessuna necessità, a sproposito, parole scientifiche. Il terzo, l'artigliere, al contrario, piacque molto a Katavasov. Era un uomo modesto, silenzioso, che evidentemente si inchinava dinanzi alla posizione dell'ufficiale della guardia e dinanzi all'eroica abnegazione del mercante, e per conto suo nulla diceva di sé. Quando Katavasov gli domandò cosa lo avesse indotto ad andare in Serbia, rispose modestamente: «Ma cosa vuoi mai? Vanno tutti, bisogna pure aiutare i serbi. Fanno pena». «Eh sì, specialmente di artiglieri come voi, là ce n'è pochi», disse Katavasov. «Io non ho mica servito molto nell'artiglieria. Può darsi anche che mi mettano in fanteria o in cavalleria». «Ma come infanteria, se hanno più bisogno di tutto di artiglieri?» disse Katavasov, deducendo dall'età dell'artigliere che egli dovesse avere già un grado importante. «Non ho servito molto in artiglieria. Sono a riposo come Junker», disse, e cominciò a spiegare perché non aveva superato l'esame. Tutto questo insieme produsse un'impressione spiacevole su Katavasov, e quando i volontari uscirono nella stazione a bere, Katavasov voleva confessare a qualcuno la propria impressione sfavorevole. Un vecchietto di passaggio, in cappotto militare, aveva prestato ascolto tutto il tempo alla conversazione di Katavasov coi volontari. Rimasto da solo con lui, Katavasov gli rivolse la parola. «Ma che diversità di condizione fra tutte queste persone che vanno là!» disse vagamente Katavasov, desiderando di esprimere la propria opinione e nello stesso tempo di sapere l'opinione del vecchietto. Il vecchietto era un militare che aveva fatto due campagne. Sapeva cos'era un militare e dall'aspetto e dal parlare di quei signori, dal piglio con cui in viaggio si attaccavano alla borraccia, li giudicava cattivi militari. Inoltre abitava in un capoluogo di distretto e aveva voglia di raccontare come, dalla sua cittadina, fosse andato un soldato in congedo illimitato, ubriacone e ladro, che più nessuno assumeva come lavoratore. Ma sapendo per esperienza che con l'odierno stato d'animo della società era pericoloso esprimere un'opinione contraria a quella generale, e in particolare biasimare i volontari, anche lui osservava Katavasov. «Là hanno bisogno di gente», egli disse ridendo con gli occhi, e si misero a parlare delle ultime notizie militari, e tutti e due nascosero l'uno all'altro la propria perplessità sul fatto che s'aspettasse per l'indomani un combattimento quando i turchi, secondo l'ultima informazione, erano stati battuti su tutta la linea. E così, senza aver detto nessuno dei due la propria opinione, si separarono. Katavasov, entrato nel suo scompartimento, andando involontariamente contro coscienza, raccontò a Sergej Ivanovich le osservazioni sui volontari, dalle quali risultava che erano ottimi figlioli. A una grande stazione di una città, di nuovo canti e grida accolsero i volontari, apparvero di nuovo raccoglitrici e raccoglitori di offerte con le cassette, e le signore del capoluogo del governatorato offrirono fasci di fiori ai volontari e li seguirono al ristorante. Ma tutto questo era in tono molto più debole e in proporzioni minori che non a Mosca.